quanti hanno ricevuto da parte di Dio? Onestamente, quanti hanno ricevuto da parte di Dio? Mentre stavo pregando, il Signore mi ha fatto vedere in maniera molto, molto chiara e molto limpida proprio dei jack che entravano dentro la presa. Sapete quando si collega un microfono, no? Vedevo tutte queste prese, tutti questi strumenti che venivano collegati. Il Signore mi faceva vedere che molti qui, molti in questi giorni proprio saranno come se saranno attivati dal Signore in maniera particolare. E Dio non deve fare cose incredibili, perché Lui ha già fatto ogni cosa. Ok? Però quando noi impariamo certi principi di fede, allora le cose cominciano a cambiare in maniera naturale, in maniera soprannaturale. E il soprannaturale diventa la cosa più naturale. Perché per questo siamo stati creati. Dillo alla persona accanto a te, tu non sei normale. Smettila di pensare che sei soltanto un essere umano, perché tu sei molto più di un essere umano. Stasera scopriremo o andremo a rivisitare certe realtà e certe verità che noi già conosciamo, ma che abbiamo bisogno di risvegliarle, a volte sono talmente impolverate, no? Come dice in Isaia 52, togliti la polvere di dosso. Ci sono certe verità che abbiamo lasciato in disparte, non le abbiamo più vissute in maniera reale, le abbiamo messe lì di lato perché siamo stati più impegnati a cercare di risolvere i nostri problemi, e ce ne sono tanti, che invece di mantenere la nostra posizione spirituale. Ho una notizia per voi: il vero problema non è il problema. Pensa al problema che hai ora. Cioè, io ho questo problema, questo. Quel problema che hai in realtà non è il problema. Per questo siamo qui a studiare questo argomento. Dio non risolve i nostri problemi. Dio ci cambia. E Dio insegna a noi come risolvere i problemi in maniera soprannaturale. Stasera spiegheremo ed entriamo in questo concetto, in questo principio fondamentale, dove vedremo dove sono le più grandi battaglie che stiamo affrontando. Andiamo a leggere subito Seconda Corinzi, il capitolo 10. Seconda Corinzi, il capitolo 10, dal versetto 3 in poi. Scritto così: infatti se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Ascoltatemi, la predicazione della parola produce ispirazione, ma l'insegnamento della parola produce rivelazione. Noi siamo qua per insegnare dei principi, e questi insegnamenti porteranno rivelazione nella vostra vita. Per favore, non ascoltate la voce di un uomo, ascoltate la voce dello Spirito Santo. L'uomo è fallibile, è fallace, non è perfetto chiaramente, nessuno, ma Dio parla attraverso dei canali. E molti di voi, quando riceveranno alcune parole specifiche da parte di Dio, saranno come illuminati dallo Spirito Santo, come per dire: vero, è così. O certe cose le sapevi e ti saranno ripetute e quindi rivelate in maniera ancora più profonda, o certe cose saranno una novità assoluta. Ma qualunque cosa sia, qualunque sia la parola, per favore questa sera ricevi dallo Spirito Santo, perché quello che stai per ascoltare può cambiare la tua vita per sempre. Una sola parola, una sola da parte di Dio può cambiare la nostra vita per sempre. Possiamo girare 1000 conferenze, fare 10.000 scuole bibliche, fare 50 anni di culti, non cambierà la nostra vita se non c'è qualcosa che viene direttamente dall'alto. E se siamo qui non è per ascoltare semplicemente qualcuno che canta e che predica. Abbiamo bisogno di una parola che ci cambia, ci trasforma. Io ho bisogno. E io so che lo Spirito Santo prima parlerà a me stasera. Io ho bisogno e chiedo allo Spirito Santo di parlare al mio cuore e di parlare ad ognuno di noi. Le armi della nostra guerra, dice l'Apostolo Paolo, non sono carnali, perché anche se camminiamo, il versetto 3, nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne, ma le nostre armi sono potenti nel cospetto di Dio per abbattere ogni fortezza. Paolo ci sta dicendo una cosa straordinaria: noi siamo in questo mondo ma non apparteniamo a questo mondo. Siamo in questo mondo e abbiamo problemi, i problemi di questo mondo. Gesù l'ha detto: nel mondo voi avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E lui ci mostra il modo come noi possiamo vincere. Anche se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne. Quindi se hai dei problemi e vuoi risolvere queste problematiche, non puoi risolverle con la tua forza. Perché? Molto semplice. Perché quello che sta succedendo ora è il risultato di qualcosa che è stato deciso a livello spirituale prima. E se tu vuoi affrontare i tuoi problemi ora e li vuoi risolvere, devi cambiare la tua attitudine verso il problema. Il problema non è il problema, è il modo come stai cercando di affrontarlo. Dio ti ha dato un'arma che è soprannaturale, si chiama fede. Le nostre armi non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio per abbattere le fortezze. Quali sono le prime fortezze che dobbiamo abbattere? Noi pensiamo che le fortezze del diavolo sono nella città, andiamo nelle piazze ad intercedere, andiamo lì dei monumenti, lì nelle montagne, lì in quel castello, lì in quella chiesa sconsacrata. Paolo sta dicendo esattamente il contrario: le fortezze sono qua. Noi abbattiamo ogni fortezza, dice qua, al versetto 4, ma sono potenti nel cospetto di Dio distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni, ditelo insieme, ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Parte tutto da come pensi. E se il diavolo riesce a controllare i tuoi pensieri, riuscirà a controllare le tue parole. Il problema non è il problema, è come lo stai affrontando, il vero problema. Perché i problemi naturali si risolvono in maniera spirituale prima di tutto. Pensate un attimo, chi è che ha creato il mondo? È Dio o no? Sì, Dio c'è, no? Dio esiste, perché siamo tutti a questo. Dio ha creato il mondo intero, è vero o no? Tutto quello che noi vediamo, tocchiamo, che è recepibile ai cinque sensi naturali, è stato creato da Dio. Ora, Giovanni 4:24, cosa dice? Vi ricordate? Dio è? Dio è? Giovanni 4:24. Dio è spirito. Quelli che lo adorano devono adorarlo in? Dio è spirito. Io vi chiedo, Rispondiamo a questa domanda: come può uno spirito creare qualcosa di materiale? Tutto ciò che tu vedi, che è stato creato da qualcosa di invisibile, che tu non tocchi, che tu non vedi, è spirito. E Dio lo ha creato in un modo, dice la Bibbia. E Dio disse, è la cosa fu. Tutto ciò che è materiale è venuto all'esistenza dal nulla. Ebrei, capitolo 11. Dai. Ebrei, capitolo 11, versetto 3, dice: per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo di cosa? Della parola di Dio, in modo tale che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Sta dicendo una cosa incredibile. Tutto quello che noi vediamo, che tocchiamo, che udiamo, tutto ciò che odoriamo, tutto ciò che è percepibile ai nostri sensi, viene da qualcosa di invisibile. E se tu non impari, se tu ed io non impariamo a lavorare nel mondo invisibile, che è il mondo dello spirito, noi non risolveremo le nostre problematiche naturali. Noi sappiamo che tutto quello che è stato creato attraverso la parola di Dio. Noi dobbiamo imparare a parlare. E prima di imparare a parlare, dobbiamo imparare a pensare. Dio dice: io conosco i pensieri che ho per voi. Pensieri di pace e non di male. Pensieri di pace e non di male. Pensieri di pace e non di male. Perché abbiamo bisogno di ripeterle queste cose? Perché noi viviamo in una società che ci vuole dire, che ci vuole insegnare, che vuole iniettare dentro noi il pensiero che Dio è contro di noi. E non solo la società, poi andiamo pure nelle comunità e ci dicono che Dio ti manda la malattia per umiliarti, che Dio ti sta provando con una situazione allucinante, che Dio vuole vedere se in realtà tu sei fedele. E noi ascoltiamo tutte queste stupidaggini e crediamo che Dio è così. Invece di predicare che Dio è padre, noi diciamo che Dio è un mostro. Perdiamo la gioia, perdiamo l'entusiasmo, perdiamo lo zelo e diciamo: ma io stavo meglio prima. Io sono andato in Gesù perché mi avevano detto che ero perdonato dei miei peccati, che lui mi riempiva di pace, che lui mi poteva guarire, che lui mi poteva proteggere, che lui dava uno scopo alla mia vita. Poi sono arrivato e mi hanno cominciato a dire che se non do la decima non posso prosperare, che se non sono sottomesso il diavolo si può prendere, si mi prende per i capelli, e che se non prendo la scena del Signore avrò qualche spirito che mi entra da qualche parte. Ma non era tutto gratis. Tutto per grazia. Questo finale è stato grande, Fabio. Noi dobbiamo imparare a pensare e a come agire nel mondo spirituale. Noi siamo figli di Dio, noi siamo i figli del capo che ha creato ogni cosa, e lui ha messo dentro di te la sua natura, lui ha messo dentro di te la sua autorità. Noi non siamo stati creati per cantare, noi non siamo stati creati per servire, noi non siamo stati creati per adorare, noi siamo stati creati per dominare. Quanti erano qui nella scorsa conferenza, vi ricordate? Il motivo per il quale l'uomo è stato creato è per dominare sul mondo creato. Per dominare non sugli uomini, ma per servire gli uomini. Siamo dei re che ci si servono gli uni gli altri.
come Gesù. Era il re, era il Signore, ha detto: ma io non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto. Alleluia. Questo è quello che ci motiva, servirci amandoci gli uni gli altri, ma sapendo che non c'è niente attorno a noi che possa schiacciarci. Ora, quando noi comprendiamo il discorso del mondo spirituale, noi entriamo in un vortice che ci assorbe, perché è un concetto talmente grande, talmente meraviglioso. Perché la Bibbia dice una cosa fondamentale, guardate in Prima Tessalonicesi al capitolo 5. Noi stiamo riassumendo in poche ore di conferenza quello che dovrebbe essere spiegato in mesi e mesi e mesi. In Prima Tessalonicesi al capitolo 5, il versetto 23 dice: l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso l'intero vostro essere, spirito, anima e corpo. Noi siamo così coscienti del nostro corpo che quando abbiamo un problema lo vogliamo risolvere con il nostro corpo. Amen. Con le nostre capacità, con i soldi, con le amicizie, con in un modo tale che dove noi sappiamo come affrontare la cosa, e se non sappiamo affrontarla chiediamo a qualcun altro di affrontarla, se abbiamo i soldi lo facciamo, se non l'abbiamo chiediamo un prestito, eccetera eccetera. Ma in un modo o in un altro, quando noi dobbiamo affrontare le situazioni, noi vogliamo risolverla con quella parte tattile della nostra vita, che è il nostro corpo. Noi siamo, dice l'Iddio della pace, santifica egli stesso il vostro intero essere, spirito, anima e corpo. Tu non sei il tuo corpo. Arriva, lo ripeto. Tu non sei il tuo corpo. Se tu stasera muori, ed è inutile che tocchi, ferma, quando arriva il tempo arriva. Se tu stasera muori, in realtà non muori, è il tuo corpo che muore, ma il tuo spirito, il tuo vero io, non morirà mai più. L'entusiasmo è sempre gratuito nelle conferenze, okay? Se il tuo corpo cade e il tuo cuore smette di battere, tu non muori. La tua custodia che si accascia, ma quello che c'è dentro non muore. Noi vivremo sempre nella presenza di Dio, e perché il tuo vero io non è il tuo corpo. Tu sei uno spirito, tu hai un'anima e vivi in un corpo. Noi ci identifichiamo con un corpo che va invecchiando. Pazienza, prima o poi prima o poi ammannisce che è per avanti. Quando noi moriremo, noi non moriremo in realtà. Quando il nostro cuore smetterà di battere, il nostro corpo dove andrà? Alla polvere. Alla polvere, siamo venuti alla polvere, ritorneremo, diventeremo cibo per i vermi. Come no? Concime, la stessa cosa. A meno che non ci fanno da tipo la mummia, ci imbalsamano, no? Però una massa, ci devono svuotare di dentro. Va alla polvere, ritorna alla terra, noi non moriremo. Perché? Perché il nostro vero io non è il nostro corpo. Ecco perché dobbiamo comprendere che c'è, tu sei dentro, tu sei qua dentro, ma non sei tu questo. La tua vera identità è il tuo spirito, ed è dal tuo spirito che tu puoi adorare Dio, ed è dal tuo spirito che tu puoi proclamare parole di vita, ed è dal tuo spirito che puoi rilasciare fede. Tu non rilasci fede dal corpo, tu rilasci fede dal tuo spirito, e quando rilasci parole ripiene di fede, le cose cambiano nel nome di Gesù. le cose cambiano nel nome di Gesù. Tu non sei la tua capacità di parlare, tu non sei la tua intelligenza, tu non sei la tua preparazione dottrinale, tu sei spirito, hai un'anima, hai emozioni, hai sensazioni, hai un carattere e vivi in un corpo. Quando morirai il tuo corpo andrà alla polvere, ma tu continuerai a vivere perché la tua identità non è nel tuo corpo. E quando noi impariamo ad agire nel mondo dello spirito, dove è la nostra identità, le cose cominciano a cambiare. Tutto quello che noi vediamo è il prodotto dello Spirito che parla e produce una realtà. Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Dio chiama all'esistenza le cose che non sono come se fossero. Dio disse e la cosa fu. Più cresciamo nella rivelazione di cosa è la fede e meno pregheremo. Non fraintendete, sto spiegando subito cosa voglio dire. Noi quando abbiamo un problema pensiamo che più preghiamo più cerchiamo di risolverlo. È vero o no? Devo pregare. Ma quanto devi pregare? Devo pregare finché non si risolve. Più entriamo e conosciamo la rivelazione di cosa è la fede e meno pregheremo e più ci prenderemo un tempo per goderci la presenza di Dio. Quante volte Dio ha dovuto parlare per creare il cielo e la terra? Pensatelo, ascoltate lo Spirito Santo stasera. Quante volte ha dovuto Dio ripetere la parola perché si adempisse? Quante volte? Una, perché? Perché lui crede in quello che dice. Gesù ha detto abbiate la fede di Dio. La fede non è una questione di quantità, è una questione di rivelazione. Non è quanto grande è la tua fede, è quanto grande è il tuo Dio. Alleluia. E il fatto è che quando tu parli nello spirito qualcosa succede. Non quanto gridi nella tua cameretta, quando rilasci il decreto, perché tu sei un re, sei una regina, quando un re parla non deve ripetere le cose, neanche mezza volta, una sola parola, basta per cambiare le circostanze. Dio parlò e la cosa fu e noi siamo i suoi figli. Ora, noi abbiamo il suo DNA. Guardate in Seconda Pietro, al capitolo 1. In Seconda Pietro, al capitolo 1, questi versetti sono incredibili, sono meravigliosi. Il versetto 3 dice, perché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose. Quante cose?
Tutte.
Quante?
Tutte.
Non sembrate convinti. La sua divina potenza ci ha donato quante cose? Tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. La pietà non è... Non ti faccio pietà. No, la pietà è un termine che purtroppo in italiano comprendiamo malissimo. Appena pensiamo alla pietà, pensiamo alla Madonna con il Cristo nelle braccia. Con quello sguardo così. Perso nel vuoto. Però pensiamo alla pietà, ma non ti fa pietà, cioè non ti fa pena, ma non fa la pietà, vedo un vado buono, fa la pena. No, non è questo. Noi non comprendiamo la scrittura perché la interpretiamo con la nostra cultura, perché a volte le parole anche non sono sicuramente straordinariamente affine a quello che è il significato originale. La parola pietà significa vivere una vita nella piena soddisfazione. Vivere una vita pia, non nella pietà. Pia, cioè nella piena beatitudine. Cioè che le persone ti guardano e ti dicono, beato. Quanti sanno cosa significa la parola beato? Hanno fatto. La parola beato significa felice a tal punto da essere invidiato dagli altri. Felice a tal punto da essere invidiato dagli altri. E la sua divina potenza, la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, alla beatitudine, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono date le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della sua natura divina. L'entusiasmo è sempre gratis. Okay? Dice la Bibbia che noi siamo stati fatti partecipi da Dio, lui ci ha regalato la sua natura divina. Tiè, ecca, piglia tempo. Perché lui ti ama, è talmente pazzo di te, è talmente innamorato follemente di te, che lui vuole condividere se stesso con te. Alleluia. Lui ha condiviso suo figlio con noi, e poi ha condiviso il suo spirito con noi, e ora condivide la sua natura con noi. Ma allora perché siamo così depressi? Fratello, come stai? C'è crisi. Fratello, come stai? Ah, come stai? Come devo stare? Siamo tutti nella stessa barca. Frate, tu sei nella barca, io sono nell'arca, grazie. Nella barca ci rimani tu. Fratello, sono in crisi, io sono in Cristo. Possono sembrare battute così banali, delle risposte così, però questo dimostra cosa stai credendo realmente. Dio ci ha resi partecipi della sua natura divina. Mi trovavo con un pastore l'altro giorno e mi ha detto: noi siamo peccatori. Noi siamo peccatori. Mi ha detto: dove l'hai letto? Perché in tutta la parte del Nuovo Testamento, in tutto il Nuovo Testamento c'è scritto che siamo giusti. La Bibbia dice che siamo nuove creature in Cristo e non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. La Bibbia dice che il giusto vivrà per fede. Perché continuiamo a dire ciò che non siamo? Paolo dice che il vecchio uomo è stato crocifisso una volta e per sempre. Noi non siamo peccatori, noi siamo giusti nella presenza di Dio, non per opere ma per la sua grazia. Questo è il nostro vanto. Noi non possiamo vantarci di noi, ma possiamo vantarci di Lui in noi. Io non mi posso vantare della mia fedeltà, io posso vantare della sua fedeltà verso di me. E non mi posso vantare di quanto lo amo, mi posso vantare di quanto Lui mi ama. Amen? È per grazia e me la prendo tutta. E se qualcuno non lo vuole, la dia. Se qualcuno gli sembra tanta, la condivida per favore. No, perché molti dicono è troppa grazia, però troppa grazia è una grazia esagerata, è un'ipergrazia. Se la grazia non fosse iper, tu non saresti neanche vivo. Se la grazia non fosse esagerata, noi non saremmo neanche perdonati. Non dobbiamo esagerare troppo però con la grazia di Dio. Ah no? È come se dicessimo a Dio: amami, ma fino a un certo punto però, eh? È come se Dio dicesse: ti perdono, però fino al 2015, fino alla fine, fino al 31 dicembre, dopo Capodanno sono cavoli tuoi. Dio ci ha amati in maniera esagerata. Dio ci ha mai amati in maniera senza misura, senza confini. Dio è esagerato, insomma. Dio è così incredibilmente esagerato che ha amato così tanto che ha dato suo figlio. Ma chi è quel pazzo che farebbe una cosa del genere? Ecco perché la Bibbia dice che la pazzia di Dio è più saggia degli uomini, perché è piaciuto a Dio di salvare gli uomini mediante la pazzia della predicazione. Voglio dirti una cosa: Dio è pazzo di te. Lui guarda la sua vita e dice: ah! Sai quando il padre guarda i figli, li adoro. L'angelo fa a Dio: ma non dovrebbero loro adorare te? Sì, è vero, ma li amo. Alleluia, Dio è grande. Lui ha condiviso la sua natura. Dentro di te c'è la sua natura. Tu hai lo Spirito Santo. Non c'è Arlecchino dentro di te. Non c'è Mazinga, Goldrick, non c'è Superman o Batman. C'è lo Spirito Santo, colui che ha creato il mondo intero, vive dentro di te. Noi siamo nati dallo stesso Spirito che ha concepito Gesù nel grembo di Maria. Noi siamo nati dallo stesso Spirito che ha concepito Cristo Gesù nel grembo di Maria. Noi siamo nati, siamo stati risuscitati e vivificati dallo Spirito di Cristo. Lo stesso Spirito che ha risuscitato Cristo dai morti, dice la Bibbia, vivificherà anche i nostri corpi mortali. Noi abbiamo il DNA di Dio. Ecco perché il diavolo ti odia, perché sei uguale a tuo padre. Sei uguale a tuo padre. Lui guarda te, vede lui. Gesù disse: chi ha visto me ha visto il Padre. Parlava fisicamente, forse? Pensate che Gesù si riferisse all'aspetto fisico? Chi ha visto me ha visto il Padre. No, è chiaro che no. Chi vedeva Gesù vedeva la piena manifestazione dell'amore, del carattere del Padre. Chi ascoltava Gesù ascoltava direttamente dal cielo. Lui ha detto: chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Io e il Padre siamo uno. E Gesù ha detto: voi ed io e il Padre siamo una stessa cosa, perché chi si unisce al Signore, chi si unisce al Signore è uno stesso Spirito con Lui. Ed è da quella posizione che tu devi agire. Efesini 2, il versetto 6, guardate qua. Efesini 2, il versetto 6 dice una cosa straordinaria, dice: egli ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. A volte noi dimentichiamo qual è la nostra posizione, vero o no? Tu fisicamente sei seduto qua col tuo corpo, ma la tua identità spirituale non è qui. Gesù ha detto: voi siete in questo mondo, ma non appartenete a questo mondo. Ecco perché il mondo vi odia, perché non appartenete al mondo. La vostra identità, la vostra posizione, la vostra residenza è lì, ed è lì che voi state andando. Ecco perché i cristiani, i nati di nuovo, i re, non possono andare all'inferno, perché sono già lì. Sono già lì. Tu sei già là. Tu sei in lui. Già là. Arriva prima o poi. Siamo seduti nei luoghi celesti. E quando tu devi guardare il problema, lo devi guardare da là. Quando tu parli al problema, tu devi parlare da là. Entriamo in questo perché è fondamentale per noi. Noi ci troviamo davanti alla montagna e parliamo alla montagna dal basso, guardandola dal basso, e vediamo una cosa enorme. Quanti di voi hanno preso mai un aereo e hanno visto la terra dall'alto? Tutto quello che era enorme. Da noi hanno costruito il centro commerciale più grande del sud Italia. Dal Lazio alla Sicilia abbiamo il centro commerciale a Catania più grande del sud Italia. È una cosa mastodontica. La prima volta che l'ho visto dall'alto ho detto: è quello. È incredibile. Basta cambiare il punto di vista. Quando tu guardi le cose dal punto di vista di Dio, le cose cambiano. Quando tu cercherai di risolvere il problema con le tue forze naturali, non ce la farai mai. Era questo il segreto di Davide quando ha affrontato Golia. Golia è apparso sulla scena, sul campo di battaglia, e lanciava la sua sfida e le sue maledizioni. Per 40 giorni il popolo Israele la mattina usciva dalla tenda, si metteva l'armatura, sbattevano la spada e la lancia nello scudo, facevano questo gran rumore, lanciavano il grido di guerra. Appena usciva Golia e li sfidava, dice la Bibbia, si terrorizzavano e ritornavano indietro. Arriva Davide con le cuffiette, qualche tatuaggio, un orecchino, i jeans strappati, sente dire a questo qua, sente parlare a Golia, dice: ma vuoi chi so? Ma questo chi è? Ma chi è questo? Qual era il suo segreto? Dice la Bibbia, Davide udì le parole del gigante. Israele udì le parole del gigante e si terrorizzò. Davide udì le parole del gigante e si è gasato. Ha avuto esattamente la reazione opposta. Perché? Perché i soldati erano lì davanti al gigante e dicevano: è così grosso, è così incredibilmente mostruoso che non ce la faremo mai. Davide aveva la fionda. Guarda, sei così grosso che dovunque tiro ti prendo, da qualche parte ti prenderò, sei talmente grosso, ma talmente grosso che non ho possibilità di mancarti. E la mano di Dio era dietro la sua pietra, perché lui non guardava se stesso davanti al gigante, accanto al gigante, lui vedeva il gigante davanti al suo Dio. Lui aveva un punto di vista diverso. Lui gridò e disse nella tenda del re Saulo, disse: quando il leone, quando l'orso veniva, cercava di rubare una pecora dal gregge di mio padre, io difendevo il gregge e andavo dietro, dice, e non solo cercavo di liberare la preda, ma io andavo dietro, io inseguivo l'orso e inseguivo il leone. E chi era? Mostro, chi era Davide? Cioè tutti si spaventano davanti a un orso, no, lui lo inseguiva addirittura, cioè non me ne tornavo indietro finché non avevo distrutto e salvato le pecore di mio padre. E chi è questo incirconciso filisteo che cerca di insultare e di oltraggiare le schiere di Israele? Mandami nel campo, re. E il re aveva questo ragazzino di 17-18 anni, sapeva che stava firmando la sua condanna a morte. E disse, se voi andate a leggere in 1 Samuele 17, la storia è questa, c'è che Saulo gli regalò la sua armatura per due motivi fondamentalmente. Primo, perché un re non poteva mandare un civile alla guerra, doveva essere qualcuno che aveva l'armatura. Secondo, doveva andarci qualcuno che era un soldato. Allora quell'armatura avrebbe coperto quel corpicino esile. La Bibbia dice che l'armatura di Saulo era talmente grande che la spada gli strisciava a terra e che quando lui si è messo l'elmo in testa ci tirava dentro la testa. Perché dice che Saulo era il più alto di Israele. Era l'uomo più alto di Israele, a più di 2 metri. Davide era... quanto è me? Non sono molto alto, 1,70. Pensate, un'armatura di una persona di 2 metri. Davide si levò l'armatura e disse: non sono abituato a questo. Voglio dirti, questa è una parola da parte di Dio per qualcuno: non permettere a nessuno di metterti la sua armatura sopra la tua vita. Non permettere a nessuno, chiunque sia, di metterti l'armatura di qualcun altro. Non lo permettere. Tu non puoi combattere con l'armatura degli altri. Tu hai il tuo modo, tu hai il tuo metodo, tu sai come ascoltare Dio, tu sai come realizzare l'unzione di Dio nella tua vita. Non metterti l'armatura di altri, perché fallirai. Lascialo andare, corri al fiume, dice la Bibbia, e prendi quelle 5 pietre nel fiume, usale nel nome di Gesù. Forse ce ne vorrà una, forse ce ne vorranno 5, forse anche 10, ma una cosa è certa, se vai nel nome del Signore tu avrai vittoria. Amen. La nostra vittoria non dipende né dalla spada, né dalla lancia, né dalla nostra bravura. E Davide dichiarò nel campo di battaglia, disse: io oggi ti taglierò la testa. E non aveva alcuna spada. Non aveva spada Davide, eppure profetizzò e disse: io oggi ti taglierò la testa e darò il tuo corpo alle bestie dei campi, agli uccelli del cielo, e oggi si saprà in tutto il mondo che Dio è l'Iddio di Israele, che Dio non salva per mezzo di lancia o di spada, ma che la vittoria appartiene all'Eterno. Davide cominciò a profetizzare dalla posizione che aveva. Ed è questo importante, il punto di vista, il punto di prospettiva è cominciare a dichiarare le parole. Noi quando abbiamo dei problemi la prima cosa che cerchiamo è come risolverlo. Se hai un mal di testa la prima cosa che fai non è pregare, è prenderti la bustina. Non fraintendetemi, non sto parlando male né delle medicine né dei medici né degli ospedali, ci mancherebbe altro. Anzi, grazie a Dio. Grazie a Dio per loro, grazie a Dio per il lavoro che fanno, perché è straordinario, perché è meraviglioso. Quello che è il problema fondamentale è il nostro punto di partenza. Il diavolo controlla la nostra mente. Quando parlo di controllo non sto parlando di possessione o disturbi spirituali, no, sto parlando del nostro vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri. Ecco perché Paolo dice: dovete essere trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Perché quando noi partiamo dal giusto punto di vista, dalla giusta prospettiva, le cose assumono un altro aspetto completamente. Quando noi cominciamo a vedere le cose, a pensare le cose in maniera diversa, le nostre parole saranno diverse. E che noi lo vogliamo o no, morte e vita sono in potere della lingua. Fratelli cari, noi abbiamo bisogno di cambiare il nostro vocabolario. Perché sono le nostre parole che stanno determinando il nostro presente. Noi siamo oggi nella condizione in cui siamo perché l'abbiamo profetizzato. Pensateci un attimo. Noi abbiamo profetizzato su noi stessi. Malattie, crisi, morte, fallimento. Noi abbiamo usato la nostra bocca. E voglio andare verso la conclusione in questo modo. Il diavolo non ha autorità nella tua vita, se non quella che tu gli dai. E l'unica autorità che il diavolo ha contro di noi sono le nostre parole. Ascoltate lo Spirito Santo in questo momento perché sta parlando. L'unica arma che il diavolo ha contro di te sono le tue stesse parole. Se il diavolo riesce a condizionare i tuoi pensieri, ha già il tuo vocabolario. Lui ispira parole, ispira vocaboli. E Paolo dice, i pensieri, se non vengono sottomessi all'obbedienza di Cristo, producono parole. Le parole, se non vengono fermate, producono argomentazioni. Le argomentazioni, se non vengono bloccate, producono fortezze. E sapete come ci ritroviamo, in che situazione ci ritroviamo noi? Che dobbiamo insegnare la parola di Dio per andare a demolire le fortezze invece di andare a edificare cose nuove. Noi ci ritroviamo sempre a fare una fatica enorme per andare a demolire ciò che non va nella nostra vita invece di andare ad edificare ciò che è il piano di Dio nella nostra vita. Noi dobbiamo riprendere a volte la basilarità della parola di Dio, del Vangelo, per andare a dire alle persone che hanno creduto già in Cristo: guarda che non è così, è così. Ah, ma sono stato insegnato. Ah, ma sono passati ormai tanti anni. Ah, ma la situazione ormai è cronica. Appunto. Come la puoi risolvere? Dobbiamo fare un sacrificio, dobbiamo abbattere, demolire determinate cose che si sono create qui e neanche più lo Spirito Santo può parlare alle nostre vite. Per il semplice fatto che noi abbiamo creato delle fortezze qua dentro dove non permettiamo neanche a Dio di parlare, perché quando Dio parlerà diremo: sì, bello è, però, certo, sarebbe meglio così. Proveremo sempre un ma, proveremo sempre un però, diremo sempre chissà, forse vediamo. Quando le cose si risolveranno potrò servire Dio bene. Non succederà mai. Quando mi sposerò, allora servirò Dio con la mia compagna. Se non lo fai ora, non lo farai mai più.
Amen.
Quando avrò un buon lavoro, avrò un buono stipendio, oh, allora potrò dare per l'opera di Dio. Non lo farai mai, avrai ancora più debiti.
Amen.
Se non muori mia suocera, non c'è spazio. Non è così. Il problema è qui. Paolo dice, le nostre armi sono potenti nel cospetto di Dio per distruggere le fortezze. Tu devi dichiarare la parola di Dio per la tua vita. Tu puoi creare delle realtà incredibili di Dio nella tua vita semplicemente dichiarando la parola di Dio. Gesù ha detto, chiunque dirà a questo monte, spostati di qui e gettati nel mare e non dubiterà in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Ora Gesù non ci ha preso in giro. Gesù ci ha detto la verità. Quanti possono dire che Gesù, non so, lui è la verità. Gesù ci ha detto la verità, perché lui è la verità. Noi siamo nella nostra condizione attuale perché lo abbiamo profetizzato. O ci siamo intestarditi e incaponiti su situazioni dove magari Dio non ci aveva parlato o dove pensavamo che Dio ci avesse parlato. E siccome ci è piaciuto pensare che Dio ci avesse parlato in quel modo, siamo andati a sbattere. Abbiamo creato dei problemi, abbiamo delle conseguenze. Come le vogliamo affrontare? Come le vogliamo risolvere? Noi non convinceremo Dio a benedirci. Tu non puoi convincerlo. Tu non puoi convincere a Dio di amarti, perché lui ti ha amato prima che tu nascessi. Lui ti ha amato prima che tu nascessi, non lo puoi convincere del contrario. Amen.
Amen.
Lui ha creato il suo piano per la tua vita prima che tu nascessi, non lo puoi cambiare. Lui ti parlerà e ti dirà cose per la tua vita che lui ha già compiuto. Quando lui inizia una cosa nella tua vita è perché già l'ha compiuta. Lui conosce la fine dall'inizio. E come ci vuoi parlare con uno che già sa tutte cose? E quando ti dice iniziamo, lui ti dice so già anche la fine. Dice non è giusto. Ti conviene. Quando lui inizia una cosa nella tua vita, lui l'ha già compiuta. Cos'è un topo? Cos'è un'ape? No, Sandra, non nella testa. Beneditela, beneditela. L'hai benedetta che l'ha mandata al creatore, cioè. È talmente benedetta. Muori in pace, muori in pace, muori in pezzi. Noi dobbiamo imparare a parlare. Tu non puoi convincere Dio, tu puoi solo accortarti. Oh, pregherò così Dio mi benedirà. E no. Oh, digiunerò così le cose cambieranno. No. Facciamo una catena di preghiera così le situazioni si risolvono. No. Tu pensi che se una persona prega o 10.000 persone pregano, pensi che Dio cambia idea? Noi abbiamo questo concetto che se facciamo le catene di preghiera, Dio cambia idea. Che se noi facciamo le catene di preghiera, Dio opera. Più siamo... No, no. Entriamo in questo, fratelli, per favore entriamo in questo, perché la preghiera non serve per convincere Dio. La storia nella Bibbia è stata fatta da persone singole che sfidavano nazioni. Un uomo solo ha cambiato le sorti di Israele. Una donna sola ha cambiato il futuro di Israele. Facciamo più riunioni di preghiera, facciamo, uniamoci tutti quanti, così sicuramente Dio risponderà. E perché Dio deve essere convinto? Non esiste un solo versetto nella Bibbia che ci dice che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone. So che è scioccante quello che ti sto dicendo. E so che stai attivando già la chiave biblica dentro di te. Non esiste un versetto nel Nuovo Testamento che dice che dobbiamo intercedere per la salvezza delle persone. Pensate.
Non è un problema.
Pensate, riflettete. Noi preghiamo che Dio salvi le persone. Noi cerchiamo di convincere Dio Padre a salvare i suoi figli. Noi possiamo convincere Dio a spandere il suo spirito. Facciamo le riunioni dove lo Spirito Santo viene sparso. A me mi avevano insegnato che già lo Spirito Santo era stato sparso 2000 anni fa. Qualcuno a me mi aveva detto che già Gesù era morto per la salvezza delle persone. Il problema non è il convincere Dio. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte. Solo allora potrà saccheggiare la sua casa. Noi abbiamo pensato che l'uomo forte fosse Dio. Ti leghiamo, così possiamo salvare la nostra famiglia. Paolo dice, se il nostro Evangelo è ancora velato, lo è per quelli che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato loro le menti. Allora qual è il problema, Dio o il nemico? Dite. Allora cosa dobbiamo fare? Chiedere a Dio di salvare le persone o andarcelo a prendere con il diretto responsabile che sta tenendo le menti legate?
Amen.
E come andremo a legare il diavolo? Te mando qualcuno e ti fa una proposta che non puoi rifiutare. No, Gesù ha detto a Pietro, tutto quello che tu avrai legato sulla terra sarà legato nel cielo. Tutto quello che tu avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. Gesù ha detto, ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Vai dunque e fai il tuo lavoro. È lì il problema. Noi non stiamo agendo nell'autorità che abbiamo ricevuta, perché la nostra fede la stiamo cercando di utilizzare per uscire fuori dalle circostanze. Invece Dio ci ha dato la fede per regnare sulle circostanze. So che possono sembrare parole o espressioni fatte, ma è la scrittura, è la Bibbia, è quello che la parola di Dio ci rivela. Siamo stati creati per regnare. Gesù ha detto, ora viene il principe di questo mondo ed egli non ha nulla in me. Posso dirti che il diavolo non ha nulla in te, se non quello che tu gli dai. Perché legalmente tu hai autorità sopra di lui. Il diavolo è sotto i tuoi piedi. Lui non è un gigante. Lui è sotto i tuoi piedi. Noi non siamo chiamati a sconfiggere il diavolo. Il diavolo è sconfitto. Noi dobbiamo continuare l'opera di Gesù. Il figlio di Dio è venuto per distruggere le opere del diavolo. E c'è bisogno che questo continui, Maurizio. Attraverso di te, attraverso di noi. Noi siamo autorità. Noi non solo abbiamo autorità, noi siamo autorità. E la fede è l'unico strumento che Dio ci ha dato per realizzare tutte le promesse di Dio. Giustificati dunque per? Abbiamo cosa? Pace. Non puoi avere la pace se non hai se non usi la fede. Non puoi avere la giustizia, non puoi vivere nella posizione, nella giustizia di Dio, in chi tu sei, se non credi che il sangue di Gesù ti ha lavato e ti ha purificato una volta e per sempre. E che la posizione che tu hai non te la meriti e non te la puoi meritare. Perché la posizione che tu hai è per grazia, è un dono, non è un merito, non è un premio, non è una ricompensa, è un dono. E tu devi vivere in quel dono, tu devi vivere in quella posizione. A volte noi ci sentiamo più buoni di Dio perché con i nostri figli li trattiamo in maniera diversa di come ci lasciamo trattare da Dio stesso. Allora come pensiamo che Dio ci tratti? I nostri figli sbagliano, cosa facciamo? Li mandiamo via di casa? Sì o no? Ditemi, quante volte hai mandato via di casa tuo figlio per una stupidaggine? Mai. Lo hai cancellato dal tuo stato di famiglia qualche volta? Allora perché pensi che se pecchi Dio cancella il tuo nome dal libro della vita? Perché pensi che se pecchi esci fuori dalla comunione con Dio? Perché pensi che se pecchi Dio in un modo o in un altro te la farà pagare? Perché Dio non lascia il peccato impunito. E non ci sentiamo più buoni di Dio. Gesù ha detto, voi che siete malvagi, sapete dare cose buone ai vostri figli. Quanto più, ditelo insieme a me, quanto più il Padre vostro che è nel cielo. Alleluia. Mio figlio è mio figlio, guai a chi me lo tocca. Io so che non è perfetto e so che sbaglierà e so che farà degli errori, perché io ero come lui, anzi ero molto peggio di lui. Oggi ringrazio Dio veramente perché mi ha dato dei santi. Ma io so che i miei figli non sono perfetti, ma proprio perché so che non sono perfetti hanno bisogno del mio aiuto. Proprio perché so che cadranno, loro hanno bisogno che io stia accanto a loro a sostenerli. Proprio perché so che loro non sono perfetti, io dirò, io non ti lascerò, non ti abbandonerò mai, ti accompagnerò fino alla fine. Fin quando avrò forza, fin quando avrò respiro, io sarò con te, guai a chi ti tocca. Perché ci sentiamo più buoni di Dio? Se giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo avuto anche mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e anche ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Questa è la scrittura. Voi siete stati già salvati per grazia mediante la fede. Non è un problema se Dio lo vuole fare, è solo un problema se tu ci credi o no. E quando lo Spirito Santo sarà dato, ha detto Gesù, egli convincerà il mondo di peccato. E poi spiega di peccato perché? Perché? Perché non credono. E questo è il peccato che viene giudicato. Non i peccati, non andiamo in giro dove, ah, quello è un adultero, quello è un fornicatore, quello è un ladro, quello è un omicida, quello è così, quello ha fatto questo, no! Il giudizio è solo su un peccato, uno, il non credere. Gesù ha detto ai farisei, andate a leggere in Giovanni al capitolo 8, voi morirete nei vostri peccati, ha detto ai farisei. Dice, ma perché ci dici questo? Perché io sono venuto e voi non avete creduto. Non avete creduto. Per questo morirete nei vostri peccati. Non perché avete fatto questo, questo, questo e questo. Semplicemente è una questione di fiducia. Voi non state credendo a Papà. E voglio concludere con Matteo, so che volevo concludere mezz'ora fa. Matteo ce n'è uno domani. Marco capitolo 4, questo è forte, Marco 4, 35. Guardate come si affrontano i problemi, guardate come si affrontano, impariamo da Gesù, ok? Lui è il nostro maestro, lui è il nostro esempio per eccellenza. Dai, è solo un'ora che sto predicando, sto quasi per finire. Marco 4, 7, me l'avete detto voi, eh? Marco 4, 35. Ora in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro, cosa? Passiamo all'altra? Fermiamoci un attimo. Voi pensate che Gesù sapesse cosa stava per succedere? C'è di chi che succedeva? C'è stata la tempesta, no? Voi sapete che Gesù sapeva cosa stava per succedere, sì o no?
Sì.
Perché? Perché Dio ci fa sti scherzi e sti tremendi? Tu lo sai che sto andando incontro alla tempesta, ma chi è tutta sta fretta? Facciamoci una cena tranquilla qua tra amici, ci beviamo qualche birra, dormiamo e domani con calma facciamo la traversata. No, tu sai che c'è la tempesta e mi ci mordi dentro. Gesù, ah, è grande, è meraviglioso. Lui sapeva quello che stava per succedere e dice: passiamo all'altra riva. E che cosa fa? Si mette a poppa. Cioè, mi fai pure, come si può dire qua a Torino? Eh? Sfottio. È torinese. Proprio me lo fai apposta, proprio mi mandi nella tempesta e ti addormenti pure. E dice qua al versetto 37: si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Il vento soffiò, il mare si alzò e la barca vuotò quasi. La barca affondò. La barca si riempiva d'acqua. Perché? Perché il vento soffiava. Io vi chiedo, da dove viene il vento? Lo puoi controllare il vento? Stai attraversando una situazione che forse non riesci a controllare, non sai da dove sia venuta, non sai dove sta andando, ma sei in mezzo alla tempesta, sei dentro la barca, le onde stanno riempendo la barca si sta riempendo e rischi di affondare. Guardate cosa dicono i discepoli a Gesù. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale ed essi lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Perché dicevo, tu tanto non puoi morire, perché tu sei il Messia, quindi tu non puoi morire, ma noi? Tu non puoi morire, sei tranquillo e stai dormendo, ma non ti importa che noi stiamo morendo? E Gesù, dice la Bibbia, egli si alzò, si svegliò, e cosa ha fatto? Ah? Leggete, perché questo è molto importante, c'è un passaggio fondamentale. Ha sgridato il vento e ha parlato al mare: taci e calmati. E si fece gran bonaccia. Gesù non sgrida il mare che stava riempendo le onde, con le onde la barca. Gesù non sgrida il mare, il problema visibile che stava portando a fondo i discepoli. Gesù sgrida qualcosa di invisibile. Come fai a sgridare il vento? Non puoi sgridare qualcosa che non vedi, non puoi sgridare qualcosa che non c'è, non conosci da dove viene, dove sta andando, non si sa. È il vento, ma è del vento la causa, non le acque, non le onde, non il mare, che era un lago poi. Gesù sgrida il vento e parla al mare. Ascolta lo Spirito Santo stasera. Ti dovrai ritrovare probabilmente come un pazzo, come una pazza, parlando con cose invisibili. La gente ti guarderà e ti dirà: eri meglio prima, quando ti riempivi di acidi e andavi in discoteca. Almeno si sapeva da dove veniva questa pazzia. Oggi no, non prendi acidi, non fumi erba e parli con il vento. Ed è così, le cose devono essere affrontate dal punto di vista soprannaturale. Se i problemi non li affronti in maniera soprannaturale, i problemi ti porteranno giù in fondo al mare. Oppure ti comprometterai così tanto che avrai risolto un problema e vivrai un inferno. Chi vuole fare questa vita? Gesù sgrida il vento. Chi è costui di dinanzi al quale anche il vento si ferma. Caro mio, il creatore del cielo e della terra, scusa se è poco, ma lui è venuto in forma umana, non come Dio, ed è come un uomo che lui ha sgridato il vento, non come Dio. Voglio ricordarvi una cosa, forse per qualcuno è una rivelazione questa: Gesù non ha mai fatto un miracolo come Dio, neanche uno, perché non poteva, perché lui si è svuotato, lui ha svuotato se stesso, e come uomo ha usato l'autorità. Ecco perché lui ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e anzi ne farà di maggiori. Se Gesù l'ha fatto, tu lo puoi fare. Matteo 21 ha detto: chi crede in me e chi crede in quello che prega, non solo farà ciò che io ho fatto al figlio, ma potrà dire a questa montagna: spostati e gettati nel mare. Guardate che Gesù si sta ponendo come un esempio di fede. Lui parla al fico e il fico si secca. E Pietro dice: Signore, il fico che tu hai maledetto si è seccato. Come per dire, minzica Gesù, quando tu dici una cosa, le cose succedono, eh? E Gesù ha risposto a Pietro e ha detto: abbiate la fede di Dio, perché se qualcuno dirà, se qualcuno dirà a questo monte: spostati di qui e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Se voi andate a studiare Giacomo al capitolo 3, vedete la potenza che c'è nella lingua. Giacomo ne parla in maniera distruttiva, quindi capovolgete letteralmente quel capitolo e portate la benedizione per la vostra vita. E guardate che potenza ha il vostro parlare. La lingua è il più piccolo di tutte le membre, eppure dà direzione alla vita. È come un piccolo timone che guida una grande nave, è come una piccola scintilla che fa scoccare un grande incendio. Se tu lanci le tue parole nel futuro, tu ti troverai un giorno dove hai lanciato le tue parole. E voglio concludere dicendoti come disse il Signore Ezechiele, quando lui vide la valle d'ossa secche: possono queste ossa rivivere? L'angelo gli chiese ad Ezechiele: possono queste ossa rivivere? E lui rispose: Signore, tu lo sai, io lo so. Ezechiele, profetizza. E voglio dirti stasera: profetizza sulla tua vita nel nome di Gesù.
Amen.
Smettila di mandarti maledizioni, smettila di legarti nel nome
Amen.
Di Gesù. Comincia a scioglierti nel nome di Gesù. Sciogli la tua vita, sciogli il tuo destino, sciogli il proposito di Dio per la tua vita. Comincia a dichiarare: tutto quello che Dio ha iniziato in me lo porterà a compimento. Io vedrò la gloria di Dio, la mia famiglia sarà salvata, il mio lavoro prospererà nel nome di Gesù, perché io ho creduto, io ho la vittoria, perché tutto quello che è nato da Dio, dice la Bibbia, vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Profetizza, profetizza sul tuo futuro, profetizza sul tuo matrimonio, profetizza sul tuo mancato matrimonio, profetizza su chi tu vuoi, ma profetizza dalla posizione nella quale tu sei. Tu sei seduto nei luoghi celesti e tutto è sotto di te, niente è sopra di te, neanche Dio è sopra di te. Nella posizione in cui tu sei accanto a Dio. Sei seduto nei luoghi celesti con Cristo, e Cristo è seduto alla destra del Padre. Lui guarda verso di te, non vedete, lui vede Gesù. Ti ha dato una tale importanza. Lo posso dare l'ultimo verso, vi prego. Salmo 2, concludiamo con questo. Salmo 2. Il Salmo 2, scusate, il Salmo 8. Qualcuno lo chiamerebbe il Salmo 8. A quest'ora ci sta, quest'ora ci sta, una battuta stupida, quest'ora ci sta. Salmo 8, il versetto 1: quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, eterno Signore nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei lattanti tu hai stabilito, la bocca dei bambini e dell'attante, tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici per fare tacere il nemico e il vendicatore. Quando tu lodi, il diavolo sa stare muto. Quando tu lodi, quando riempi la tua bocca delle caratteristiche, degli attributi di Dio, non esiste più bocca, non esiste più parola, non esiste più pensiero contrario che arriva nella tua vita. Quando tu lodi, il nemico tace. Quando il nome di Gesù viene glorificato nella tua vita, il nemico tace. Sai perché? Perché non c'è più spazio. Perché tutto di te si riempie della sua gloria, della sua lode, dei suoi attributi, e non c'è più spazio per, non c'è più spazio per il dubbio, non c'è più spazio neanche per un pensiero negativo. Perché? Perché tutto si stia riempendo di Dio. Dio riempie ogni lato della tua vita, Dio satura ogni cosa che ti riguarda, spirito, anima e corpo. Quando considero i cieli, guardate la visione umana che Davide ha, quando considero i cieli, che sono opera delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo che tu te ne ricordi, è il figlio dell'uomo perché tu lo visiti. Davide sta dando in questo momento una visione umana, carnale, terrena, dell'uomo nei confronti di Dio, che è sporco, che è peccatore, che è lontano, che è distante. E poi è come se qualcosa lo investe e lo riporta in alto di nuovo, anche se chiaramente è una visione poetica, è un canto, e dice, eppure, ditelo insieme a me, eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di maestà. Noi pensavamo che era Gesù coronato di gloria e maestà. Ah, pensavo che era Gesù coronato di gloria e maestà. Ho sbagliato a crederlo? No, hai sbagliato a credere che fosse solo lui. Amen. A essere coronato di gloria e maestà, perché in Cristo noi siamo stati fatti re e sacerdoti, siamo figli, in Cristo siamo ambasciatori, in Cristo siamo più che conquistatori. Ed è finita qui? No, dice, e lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ed è quello che Paolo riprende in Efesini al capitolo 1, alle ultime parole, l'ultimo versetto, dove dice Cristo è il capo sopra ogni cosa, lo è stato dato alla Chiesa affinché ogni cosa sia sotto i suoi piedi. Per quanto tu basso possa tu essere, la parte più bassa del corpo di Cristo sono i piedi. E sotto i tuoi piedi c'è proprio la faccia del diavolo. Tu sei, non devi diventare, tu sei, in Cristo tu sei. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Dice, ma ho gli stessi problemi. Ecco perché allora devo considerare il fatto che devo imparare a credere realmente ciò che è scritto nella Bibbia e a dichiararlo nel nome di Gesù. Amen. Perché la fede è certezza, domani parleremo di questa, la fede è certezza di cose che si sperano, è quello che a noi non piace, la dimostrazione. A crema, a sostanza, si dice la nostra parte. La sostanza, perché io posso credere nel cuore, ah, il Signore conosce il mio cuore, e c'è tutto, il Signore conosce il cuore. Però se nel tuo cuore c'è fede, nella tua bocca non ci può essere incredulità, perché la bocca parla dell'abbondanza del cuore. Non sto dicendo che non possiamo essere scoraggiati, che non abbiamo i nostri 5 minuti, ma la nostra rabbia non è quella, la nostra fede. Abbiamo quei momenti, parliamo, conclusioniamo in alcuni momenti, non vi preoccupate, ciò che ha efficacia non sono le parole dette nell'impeto, ma quelle parole piene di fede. Quando tu sei davanti ad una crisi economica, dici, noi falliremo. Puoi dire esattamente, non usciremo alla grande e risorgeremo. Amen. E tutti vedranno che c'è un Dio vivente. Stessa situazione, cambia il tuo destino. Dove lanci le tue parole, lì tu arriverai. Lì tu arriverai. Le parole sono semi. Raccoglierai quello che semini con le tue parole. Noi pensiamo che i semi sono sempre i soldi. Seminate, seminate, seminate. Le parole sono i semi più potenti che esistono al mondo. Faremo la nostra offerta con questa sera. Alla fine. Alzati e dillo insieme a me. Io sono spirito. Ho un'anima e vivo in un corpo. Io sono spirito. Ho un'anima e vivo in un corpo. Chiedilo stasera allo Spirito Santo, insegnami ad affrontare le cose dal vero punto di vista, dallo Spirito, dalla mia posizione, dalla posizione che, nella quale tu mi hai messo. È un debito? È una malattia? E domani pregheremo, domani ministreremo e domani profetizzeremo nel nome di Gesù. Desidero che ognuno di voi realmente possa realizzare la potenza di Dio, la benedizione di Dio nella propria casa, non perché dobbiamo convincere Dio, è Dio che sta cercando di convincere noi. Conferenze come queste sono lo strumento che Dio apre per convincerci che Lui ha già fatto ogni cosa. Alleluia. Alleluia. Prendi la mano della persona che accanto a te, dai, è tardi, andiamo a casa. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Chiedi un attimo allo Spirito Santo di parlarti. Queste parole che hai ricevuto stasera, ricordati del vento. Gesù che parla al vento. Gesù non sgrida il mare, non sgridare il problema, sgrida colui che l'ha causato. Prendi autorità nel nome di Gesù. Prendi la tua posizione nel mondo dello spirito e comincia a dire, da oggi in poi io inizio a regnare. Da oggi in poi io inizio a regnare. Parole regali usciranno dalle mie labbra. Parole da re usciranno dalle mie labbra. Parole da regina usciranno dalle mie labbra. E con la dignità di un re io camminerò. Con la dignità di un re io affronterò le mie situazioni. Tutto quello che io dichiarerò nel nome di Gesù si dovrà adempiere. In accordo alla sua volontà. In accordo alla sua volontà. In accordo alla sua volontà. Perché tutto quello che Dio ha iniziato in me, Lui lo porterà a compimento. E noi dobbiamo, tu devi imparare a non accordarti più con le circostanze. Chiedilo allo Spirito Santo, insegnami a non accordarmi più con le circostanze, ma ad accordarmi con te, ad avere il tuo punto di vista. Apri i miei occhi, Signore, così come fece il profeta Eliseo con il suo servo Gheazi, quando erano circondati dall'esercito siriano, e lui andò incontro al profeta e disse, siamo circondati, siamo perduti, non ne usciremo mai più. E il profeta disse, no Gheazi, coloro che sono con noi sono di più di coloro che sono contro di noi. E pregò e disse, Signore, apri i suoi occhi. E Dio aprì gli occhi del servo del profeta e vide tutto il monte circondato da cavalli e carri di fuoco, a miriadi di miriadi. E colui che aveva aperto gli occhi spirituali al servo del profeta fu lo stesso che chiuse gli occhi naturali all'esercito siriano. Alleluia, serviamo un Dio di miracoli, serviamo il Dio dell'impossibile, serviamo un Dio che con una sola parola può cambiare l'intera situazione, ma Lui non cambierà le tue circostanze, Lui vuole cambiare te prima di ogni altra cosa. Alleluia, chiedi allo Spirito Santo, apri i miei occhi e fammi vedere cosa sta succedendo spiritualmente attorno a me affinché io possa prendere posizione contro queste situazioni spirituali che stanno agendo attorno a me, perché io sto cercando di risolvere il problema umanamente, ma se il problema è spirituale io farò molto più danno. Devo agire nel mondo spirituale. Se Dio che è spirito ha creato il mondo e l'universo intero, allora noi come esseri spirituali e non solo umani possiamo cambiare le circostanze attorno a noi, ma lasciamo che lo Spirito Santo cambi noi. lasciamo che questa rivelazione arrivi in profondità. E per questo io ti prego, Padre, per ognuno di noi, abbiamo bisogno di te, abbiamo un disperato bisogno di te. Siamo qui perché vogliamo imparare come dei bambini alla scuola dello Spirito, imparando i principi che muovono l'universo. Per questo voglio ringraziarti per ogni mio fratello e ogni mia sorella qui. Grazie per come loro, Signore, ognuno di noi impareremo a muoverci nei principi che tu vuoi insegnarci. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. 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 Alleluia. Prima di andare, facciamo la nostra offerta. Fatela spinti dal cuore, ok? Non avrete pressione di nessun genere, non avrete mezz'ora di insegnamento sull'offerta o sulle decine. Date quello che lo Spirito Santo vi mette nel cuore. Siete obbedienti a Lui e a nessun altro. Ok? Dio vi benedica. Buona serata a tutti quanti. Domani avremo la prima sessione alle 16.30. Vogliamo dirvi che le riunioni sono anche online, quindi siamo in streaming. Se avete persone dall'altra parte dell'Italia, del mondo, qualcuno che volete dire, che vuole seguire, noi stiamo trasmettendo online. Quindi se volete il link, andate da Aldo. Oh, è qui, appeso qui. Quindi potete dare questo link ai vostri fratelli, ok? Vi ricordiamo sempre che tutte le sessioni sono registrate, anche in video, quindi se le volete poi prenotare, rivolgetevi al fratello Gianfranco. Buona serata, buona cena per chi ancora non ha cenato. Dio vi benedica e buona notte con il Signore. Domani alle 16.30 ci sarà la sessione pomeridiana.